Siamo la parasha di Behalotecha, è la terza parasha del libro di Bamidbar. Questa settimana parla dell'accensione dei lumi. L'accensione dei lumi del candelabro, dalla menorah, era un candelabro fatto a sette bracci, tre da una parte, tre dall'altra e uno al centro. Proprio come il nostro logo, il logo di Mamash, copia proprio i sette bracci, la menorah del santuario. La menorah del santuario era un simbolo di luce nel mondo e veniva accesa dal Kohen Gadol ogni giorno. Questa accensione aveva un significato simbolico molto alto, fino al punto che il Midrash racconta che Aharon, il sommo sacerdote, era molto triste perché durante l'inaugurazione del santuario, del Mishkan, del tabernacolo, tutti i capi tribù avevano partecipato a questa inaugurazione e avevano portato dei sacrifici, mentre la tribù di Levi non aveva partecipato. Aaron era triste, la sua tribù, lui come capo tribù, come anche capo del santuario dei Kohanim e dei Levim, perché sappiamo che la tribù di Kohen, i Kohanim sono una fetta, una parte della tribù di Levi. Per cui la tribù di Levi, che sono quelli scelti che lavorano nel santuario, all'interno del quale ci sono i Kohanim, che sono i sacerdoti ancora più distinti della tribù di Levi. Aaron è il sommo sacerdote, per cui il top dei Levi, possiamo dire. Lui era triste, era desolato. Come mai la mia tribù non ha partecipato all'inaugurazione del santuario? Come mai noi, proprio la tribù scelta, siamo stati allontanati? E così era un po' triste. Hashem mi ha detto: non preoccuparti. È vero che tu non hai partecipato, ma tu hai un altro merito, superiore agli altri. Tu accendi il candelabro. La loro inaugurazione, e sì che è molto importante, ma è una inaugurazione di una volta. Tu inauguri il santuario per sempre. E con queste parole, per sempre, qua troviamo un'allusione molto forte al miracolo di Hanukkah. Alcuni dicono che l'inaugurazione del santuario fatta da David HaMelech e fatta da Aaron HaKohen era sempre, nel senso che era ogni giorno. Ma la spiegazione vera, più profonda, dice il Nachmanide, era sempre, perché anche quando verrà distrutto il Beit HaMikdash, purtroppo, rimarranno i lumi della Hanukkah, che ricordano i lumi della Menorah, e questi lumi qui della Menorah diventano eterni, perché anche quando il Beit HaMikdash verrà distrutto, comunque rimarranno il ricordo di questi lumi tramite l'accensione delle candele, dell'olio di Hanukkah. Così dicono i commentatori, spiegano il collegamento tra questa parasha e la parasha scorsa. La parasha scorsa parla dell'inaugurazione del Mishkan. Questa parasha parla dell'ordine dell'accensione della menorah. Uno può chiedersi: cos'è il nesso fra queste cose? Anche se la Torah non è scritta in ordine cronologico e non necessariamente c'è un nesso. Però, se si può trovare un nesso, è molto importante trovarlo. Allora, qui il nesso è molto evidente. Dopo l'inaugurazione del santuario, Aaron dice a Hashem: non è possibile che la mia tribù non ha partecipato all'inaugurazione. Hashem gli risponde: non preoccuparti, tu accedi la menorah, la tua accensione, la tua inaugurazione è superiore alle altre, la tua rimane eterna, la tua anche dopo il santuario rimarrà per sempre. E da qua dice Nachmanide una cosa grandiosa: oggi non abbiamo il santuario, non abbiamo i sacrifici, non abbiamo il canale di preghiera con Dio, abbiamo solo una cosa che ci è rimasta del santuario, i lumi che accendiamo di Hanukkah riportano nel mondo, riportano nelle nostre case quella luce preziosa che il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, illuminava il mondo quando accendeva la menorah. Andiamo avanti e vediamo un attimo di capire qui cosa succede. La parasha inizia dicendo che Aaron, il fratello di Moshe, aveva acceso la menorah ogni giorno, fino al punto che il Pasuk dice, il verso 8, il capitolo 8, verso 3, dice: ha fatto così Aaron davanti alla menorah, ha acceso, innalzato i lumi, così come Hashem ha ordinato a Moshe. Rashi dice, cosa vuol dire come ha ordinato Hashem a Moshe? Rashi dice, per insegnarci la grandezza di Aaron, che non ha mai cambiato. Non ha cambiato. I commentatori chiedono, ma un attimo, chi ha mai dubitato che Aaron cambiasse? Un personaggio così elevato, così spirituale, uno potrebbe mai dubitare che lui non eseguisse alla regola minimamente l'ordine divino? Hashem dice a Aaron, ti ordino questa mitzvah? È possibile che Aaron non la eseguirà, che lui cambierà qualcosa? Allora qui troveremo tre risposte, una più bella delle altre. Se siete pronti per le tre risposte, scrivetemelo nella chat. Benissimo, così mi piacete. Grazie Gabbiano. Ok, allora, la prima risposta ve la racconto con una storia. Una coppia sta per sposarsi. La moglie innamorata passa del suo marito. Non pensa che a lui giorno e notte. Non vede l'ora di sposarsi. Aspetta, conta i minuti che mancano al matrimonio. Va dalla suocera. Cara suocera, dimmi, ma tuo figlio cosa gli piace così tanto? Gli dice il gelato al cioccolato. Dice, benissimo, ti ringrazio molto. La prima sera del matrimonio arriva la moglie con una meravigliosa sorpresa. Indovina cosa ti ho fatto oggi? Dice, no, non lo so. Ti ho fatto gelato al cioccolato. Che moglie adorata che sei, gli risponde. Sei favolosa. Non potevo aspettarmi di meglio di te. Allora, il giorno dopo arriva il marito, secondo giorno di matrimonio, da sposati. Amore mio, ti ho fatto gelato al cioccolato come tanto piace. Che brava moglie. Fantastico. Passa una settimana, che meraviglia. Passano due settimane, passa un mese di gelato al cioccolato. Dopo un mese arriva il marito a casa e c'ha quasi la nausea del gelato al cioccolato. Dice, amore mio, indovina cosa ti ho fatto? Il marito risponde, non mi direi che ha fatto anche oggi il gelato al cioccolato? Sì, amore. Dice, ma non ci sono altri gusti all'infuori del gelato al cioccolato? Porca miseria. Ebbene, anche la cosa più amata, quando se la si continua ad avere un giorno dopo l'altro, una settimana, un mese, alla fine c'è la nausea. Alla fine non ci sono altri gusti all'infuori del gelato al cioccolato? Aaron ha acceso la menorah per 40 anni nel deserto, giorno dopo giorno. Immaginatevi l'entusiasmo di Aaron. Il primo giorno che illumina, accende la menorah, con grande cavanote concentrazione, accende e illumina la menorah, e quando lui illuminava la menorah doveva avere dei pensieri molto elevati, molto particolari. Passa un giorno, passa una settimana, passa un mese, passa un anno, passano 10 anni. Aaron dopo 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, ogni giorno la stessa cosa. Uno dirà, sicuramente Aaron il primo giorno avrà acceso la menorah in una certa maniera, il secondo mese in un'altra, il secondo anno un'altra e il quarantesimo anno un'altra ancora. Viene Rashi e dice, Melamè ci viene a insegnare che lui ha eseguito l'ordine come Dio ha ordinato, come ha comandato, e non ha mai cambiato l'ordine. In tutti i 40 anni non ha mai cambiato l'entusiasmo, non ha mai cambiato il suo fervore. Non è mai diminuito. Ad esempio, uno mette tefilin. I tefilin li mette il giorno del Bar Mitzvah. Il primo giorno che si mettono i tefilin, tutti quanti sono entusiasti. Il nuovo tefilin, la nuova sacca, bello, pimpante, tutti quanti sono orgogliosi, ragazzi. Passa un mese, li mettono con meno fervore. Passa un anno, ogni tanto si sgarra purtroppo. Passano anni, una volta si mettono, una volta non si mettono. Aaron Cohen, 40 anni, non solo che ha eseguito l'ordine, ma l'ha eseguito nella stessa identica maniera come l'aveva fatto la prima volta. E questo viene a insegnarci la Torah, la grandezza di Aaron Cohen, l'esempio che ci dà Aaron Cohen. Quando si tratta di mitzvot, quando si tratta di eseguire un precetto divino, così come Dio è al di sopra del tempio, anche i suoi precetti sono al di sopra del tempio. Non bisogna mai dire, io ho già smesso di tefilin, ormai sono abituato. Non esiste. Dio al di sopra del tempo, i suoi precetti non sono vincolati, non sono condizionati dal tempo. Ogni giorno che uno mette tefillin, ogni giorno che uno fa una mitzvah, un precetto divino, è come se lo facesse per la prima volta nella sua vita. Lo deve fare con lo stesso identico entusiasmo. E questo viene a insegnarci che lui non ha mai cambiato l'osservanza, l'entusiasmo. A questo proposito, vorrei citarvi qui un verso nei Salmi, capitolo 27, verso 4. Dice il re Davide: una cosa io ho chiesto a Dio. Cos'è questa cosa? Risiedere nella tua casa, nella casa di Dio, tutta la mia vita. Dice: io una cosa ho chiesto a Dio, vorrei rimanere nella tua casa tutta la mia vita. Di poter vedere e godere della tua rivelazione, di poter visitare il tuo santuario. David Amelas dice: voi chiedete una cosa e poi fa un elenco di 10 cose. Vorrei essere nella tua casa, vorrei vedere la tua divinità, vorrei visitare il tuo santuario. Ma la domanda principale, dicono i commentatori, a che cosa serviva dire visitare il tuo santuario? Così come una persona si trova sempre nella casa di Dio, perché deve visitare il suo santuario? Ci è già dentro? Dicono i commentatori: no, è diverso. Una persona che è sempre nella casa di Dio rischia di sottovalutarne l'importanza. E a questo proposito viene la Torah e dice che Davide Amelach ha chiesto di risiedere nella casa di Dio tutta la sua vita, ma ha anche chiesto di visitare la sua casa, di essere presente sempre, ma di essere sempre presente come un ospite, sempre con entusiasmo, con interesse, come uno che viene a visitare, non come uno che dice: ci sono sempre, ormai è scontato, ormai è normale. No, non è normale, è la casa di Dio. Prossimo commento, il secondo commento. Siete pronti per il secondo commento? Di cosa vuol dire che Aaron non ha mai cambiato? Abbiamo finito il primo. Possiamo passare al prossimo? Bene, vi ringrazio. Meno male che ogni tanto vi fate sentire. Allora, il prossimo commento ve lo introduco con due storie. Conoscete, avete sentito parlare di il grande rabbino, il rabbì Levi Yitzhak di Bardichov? Allora, c'è una città, Bardichov, in Ucraina, che tra l'altro sono andato a visitare qualche anno fa, e ho visitato il grande tzaddik di Bardichov. Bene, in questa città c'è questo grande tzaddik, che lui viene chiamato anche l'avvocato di Israele. Lui era un grande avvocato e sempre cercava di trovare dei buoni meriti per Amisrael. E così, una volta è successo, tra l'altro, piccola parentesi, sto per pubblicare una raccolta di storie solo di questo grande maestro, un grandissimo maestro. Si chiamerà Sentieri della Gioia numero 3. Allora, il grande Reb Levitsch si racconta su di lui che quando loro facevano il Seder di Pesach, sapete che nel Seder di Pesach si tengono 3 mazzot intere. Una si taglia a metà, ma le altre rimangono intatte. Verso la fine dell'Haggadah, quando si racconta l'Haggadah, verso la fine c'è un pezzo che dice Matzazu Shanum Ochlima Shuma. Questa mazza che noi mangiamo, e quando si dice Matzazu si usa prendere la mazza in mano. Allora, i familiari del Reb Levitsch di Bardichov preparavano ogni anno di Pesach un altro set di mazzot per il seder, perché ormai erano abituate alle usanze, ai comportamenti del loro maestro, del loro padre, poiché durante l'Haggadah, quando si arrivava a prendere Matzazu, questa Matzah che noi prendiamo, che noi diciamo, la si prende in mano, quando lui prendeva la Matzazu, la prendeva con tanto entusiasmo, la baciava, la alzava, e iniziava a ballare, e in pochi minuti le 3 Matzah diventavano farina di Matzah, tutta schiacciata, distrutta. Poiché diventava solamente briciole, e bisogna avere delle Matzah intere, i familiari tenevano sempre un altro set di mazzot pronto a lato, perché sapevano che l'entusiasmo del loro padre avrebbe completamente distrutto le mazzot. E per poter continuare a sederci volevano le mazzot intere. Reb Levitsch di Bardichov, c'è un'altra storia che vi racconto, che una volta era arrivato Sukkot, e la mattina di Sukkot si fa la bracha sull'ulav e l'etrog, sul cedro, sul palmo, e sul hadas, e aravà, mirto e salice. un anno la plebiscita di Verdizio non riuscivo a dormire, ero troppo entusiasta proprio per fare la mitra dell'Ula Vetrog. La mattina si alza all'alba presto, si prepara per la tfilà, si prepara per prendere l'ulav, e una volta, da quanto era entusiasta, voleva prendere in mano questo l'ulav, questo etrog, per fare la bracha sull'ulav etrog. Stava per prendere l'etrog, ha visto che l'etrog era chiuso nell'armadio di vetro, e lui era talmente entusiasta che lui non riusciva, non aveva neanche la pazienza di andare a prendere la chiave, di mettere la chiave dentro, aprire. Da quanto era proprio emozionato, allora addirittura ha rotto il vetro per prendere l'ulav, l'etrog, il vetro che si è rotto, ha graffiato la sua mano, è uscito sangue, e neanche si è accorto del sangue che aveva sulla mano, dal grande entusiasmo che aveva, per poter, e subito ha fatto la brachà dell'ulav etrog. Questa era la brevizia di Berdiccio, così erano i tzaddikim. Si racconta su Baal Shem Tov, quando lui metteva i tefillin, due persone dovevano tenerlo fermo. Si emozionava talmente, tremava, che due persone dovevano tenerlo fermo che lui non cadesse dell'emozione. E così i tzaddikim, quando fanno una mitzvah, per loro è enorme l'entusiasmo. Allora, a proposito di la brevizia di Berdiccio, in base a queste due storie potremmo capire e interpretare ciò che dice Rashi a proposito di Aharon, che Aharon, lui non aveva mai cambiato l'ordine divino. Cosa vuol dire non aveva mai cambiato l'ordine divino? Quando una persona sa per fare una mitzvah, Aharon sa per fare una mitzvah così grande, così elevata, innalzare i lumi, e c'è scritto quando lui elevava questi lumi doveva elevare tutti i tipi di anime, perché sono sette livelli di anime che corrispondono ai sette lumi. Quando lui andava a elevare queste anime, c'era il rischio che c'era di farsi prendere dell'entusiasmo, di farsi prendere dall'emozione. E questa grande emozione rischiava di causare che lui non potesse fare bene l'azione dell'accensione, magari accendeva male, magari non riusciva a fare lo stoppino, magari non riusciva, perché uno da troppa emozione rischia che la grande emozione non ti permette di fare l'azione, di eseguire l'ordine divino proprio come Dio comanda. Su questo viene la Torah e dice che Aaron era talmente grande, aveva una grandissima emozione, ma nonostante ciò ha potuto domare i suoi sentimenti, ha potuto domare e controllare il suo istinto, la sua emozione, e poter eseguire la mitzvah proprio come Dio ha comandato. A proposito di questo c'è una famosa storia. Il Tanya dice che il cervello può domare i propri istinti. Il cervello di natura è superiore ai midot, ai sentimenti. Se una persona vi dirà non riesco a non fumare, è più forte di me, è un bugiardo. Perché in Tanya c'è scritto che il cervello può domare l'istinto, può domare il cuore. Se uno vi dirà io non riesco a non essere alcolizzato, è più forte di me, è un bugiardo, perché tutti hanno la forza di controllare e domare i propri istinti. Il cervello di natura è superiore al cuore. Ebbene, qualcuno che si lascia prendere dalla frenesia, dall'emozione, dagli istinti, diventa isterico e vi dirà non riesco a controllarmi, è un bugiardo. Magari non ha studiato abbastanza Hasidut, perché chi studia Hasidut impara a capire cosa vuol dire il cervello, quanto il cervello è superiore agli attributi e quanto il cervello può domare gli attributi. Il Bala Tanya, il primo rebbe di Lubavitch, quello che ha scritto il Tanya, lui pretendeva molto dai suoi alunni e lui richiedeva ai suoi alunni che loro applicassero alla regola tutti i suoi insegnamenti, ma proprio in maniera pratica, con esercizi. E così tutti i suoi alunni sapevano benissimo domare il loro sentimento ed eseguire tutti gli altri insegnamenti del loro maestro. Fino al punto, l'Admura Zaken era molto contrario che Napoleone vincesse la guerra in Russia. Non entriamo in questo in argomento molto lungo. C'erano due grandi guide spirituali, c'era il Rebbe di Karlin che era favorevole a Napoleone e c'era il Bala Tanya, il primo Rebbe di Lubavitch, che era contrario. Era contrario non perché la democrazia era sbagliata, ma perché la democrazia di Napoleone era sbagliata. Napoleone era molto astuto, molto furbo. Lui non voleva solo dare democrazia, lui voleva liberare e togliere le barriere tra le persone, tra i popoli, e voleva fare una rivoluzione anche religiosa. E questo era molto pericoloso, questo riformismo di Napoleone per Am Israel. Ebbene, l'Admur Hazaken aveva mandato uno dei suoi discepoli per spiare l'accampamento di Napoleone. E ogni volta che preparavano una strategia di attacco, i generali di Napoleone con Napoleone, alla fine i russi erano pronti per bloccarli e li riuscivano a sconfiggere. Napoleone era desolato, diceva, ma qua c'è una spia dentro di noi. Pensava, chi può essere? Napoleone era furbissimo. Aveva notato un giorno che l'uomo delle pulizie, che in realtà non parlava, che in teoria non parlava il francese, ma in realtà lo parlava benissimo e capiva tutto, era lì che puliva, ma sotto sotto c'era qualcosa che nascondeva. Sotto sotto c'era lì qualcosa che lasciava dubbioso. Ma Napoleone non era convinto. Allora Napoleone si avvicina, gli dice in russo, tu sei una spia e sarai ucciso. E gli mette la mano sul cuore. Ogni persona, solo a essere accusata di essere spia, di essere ucciso, si spaventa. Napoleone voleva vedere fino a che punto questo cuore di questa persona avrebbe battuto. Mette la mano sul cuore e vede che il cuore non batte per niente. Normalissimo. Dice, cribbio, mi sarò sbagliato, ma non è possibile. Che strano, ero convinto che fosse una spia, infatti lo era una spia, perché Napoleone non era scemo per niente, era più di intelligente. Però non si aspettava che ci fosse una persona al mondo che potesse domare i suoi istinti in una maniera così forte. Per lui era una cosa inverosimile. Non sapeva che c'è il Tanya, che c'era il primo rebbe di Lubavitch, che i suoi alunni lavoravano giorni, mesi e anni per abituarsi, per concentrarsi, per applicare gli insegnamenti del proprio maestro. Lui tutto questo non lo sapeva, per cui per lui era inverosimile. Una persona accusata di essere una spia, in teoria, subito il suo cuore inizia a battere. E se il suo cuore non batte, non può essere una spia. E così questa persona è stata scagionata, non è stato accusato di spionaggio e grazie agli insegnamenti del proprio maestro, quel Hasid Lin è riuscito a salvarsi la vita. Immaginatevi, è riuscito a salvarsi la vita grazie al fatto di aver applicato l'insegnamento del maestro. Ebbene, è vero che non è facile, ma ognuno può arrivare a domare i suoi istinti, a domare sue emozioni, a non farsi prendere dalle proprie emozioni, perché il cervello di natura è superiore al cuore, è più alto, per cui è già superiore, ma la sua forza può controllare. Se uno dice non riesco a controllarmi, è un bugiardo, perché non vuole, perché se lui volesse veramente avrebbe le doti, avrebbe le armi e la forza di controllare e domare completamente i propri istinti. A questo punto abbiamo interpretato abbiamo detto la seconda interpretazione di cosa vuol dire che Aaron non ha cambiato ed eseguito l'ordine dell'accensione della menorah alla lettera. Cosa vuol dire che non ha cambiato? Vuol dire che ha eseguito quello che lui doveva fare. Vuol dire che non ha lasciato le emozioni domare il suo cervello, ma il suo cervello ha controllato le sue emozioni, nonostante fosse molto difficile, non si è lasciato prendere. A questo punto siamo arrivati a un'altra interpretazione. Siamo pronti alla terza interpretazione? Bene, bene, bene. Sono troppo contento. Allora, eccoci qui alla terza spiegazione. Davanti alla menorah c'erano delle scalinate. Se voi avete visto delle fotografie del santuario, il nostro amico David Hashna ha diverse di fotografie che ha preso da me. Peccato che non si possono visualizzare qua su internet, non so se si può mettere una fotografia. Comunque, se si potesse, sarebbe molto bello mettere una fotografia di come dentro il santuario, all'interno della casa del santuario, dove c'era la menorah, il candelabro, davanti al candelabro c'erano tre scale. Adesso il candelabro era alto 18 tfachim. Un tefach può essere o 10 cm o può essere 8 cm. Andiamo secondo l'opinione più grande, che dice che ogni tefach è 10 cm, per cui la menorah era alta 1,80 m. Adesso Aaron era dotato di un'altezza sovrannaturale. Lui e Moshe Rabbeinu erano alti 10 amot, ovvero 5 metri. Così dice il trattato di Brachot, pagina 54. Moshe e Aaron erano alti tutti e due 5 metri. Adesso, Dio ha ordinato di costruire, di fare queste scale davanti al candelabro, perché non tutti i Kohen Gadol saranno alti 5 metri. E se arriva un Kohen Gadol alto un metro e mezzo, 1,50 m, 1,60 m, magari fa difficoltà arrivare a 1,80 m e accendere i lumi. Ha detto Dio, fate delle scale e accendete la menorah sopra queste scale. Adesso, quando Aaron doveva accendere i lumi, per Aaron era difficile salire su queste scale, perché già doveva inchinarsi completamente per accendere. E per doversi inchinare, per doversi accendere, accendere all'altezza di 1,80 m, se lui era alto 5 metri, doveva proprio abbassarsi. Per di più, se lui saliva sulle scale, doveva ancora di più abbassarsi, sarebbe stato ancora più scomodo, perché da un'altezza di 5 metri non solo doveva abbassarsi per accendere, ma addirittura doveva saliva sulle scale. Adesso, in teoria, Aaron poteva benissimo dire, io non ho bisogno delle scale, anzi, già così ho problemi a accendere, figuriamoci con le scale. Ma siccome Hashem ha ordinato di fare le scale e di accendere la menorah sopra queste scale, allora Aaron ha eseguito l'ordine divino e ha acceso i lumi della menorah sopra le scale. Ah, secondo la logica non fa senso, perché lui non aveva bisogno delle scale. La Torah ci dice Melamed Sheloshina, ci viene a insegnare che Aaron non ha cambiato l'ordine divino. Se Dio ha detto le scale, lui salirà sulle scale. Ah, le scale non hanno nessuna ragione di esistere, di salirci per lui, ma siccome lui non sale le scale per comodità, perché per lui era scomodo, ma perché Dio ha detto di fare scale, allora l'ordine divino è indiscutibile. Aaron era dotato di una semplicità e di una sottomissione incredibile e inconfondibile. Da qua impariamo da Aaron che una persona non deve mai fare troppi calcoli. Avraham Avinu non ha fatto calcoli. Dio gli ha detto, Yitzhak sarà tuo futuro erede spirituale e tuo futuro discendente. Bene, ti ringrazio Dio. Il giorno dopo gli dice vai a sacrificarlo, ucciderlo. La prima cosa che una persona normale avrebbe chiesto, scusami, ieri mi hai detto che lui fu il mio futuro erede, oggi mi dici di ucciderlo, che senso ha? Avraham non ha chiesto domande. Se Dio gli ha detto di farlo, bisogna eseguire l'ordine di Dio. Cosa viene questo a insegnarci? Cosa ci viene a insegnare quando si tratta di mitzvot e di quando si ha a che fare con Dio? Non bisogna chiedere domande. E noi fino ad oggi ricordiamo il merito di Avraham Avinu, che non ha chiesto domande, che ha eseguito con Mimut, si dice in ebraico, con integrità, con semplicità, l'ordine di Dio. Così anche Aaron non ha fatto calcoli, non ha fatto ragionamenti. Questa è la volontà di Dio, così ha eseguito. A proposito delle persone, ci dice il Talmud, c'è un famoso detto talmudico che dice Kabdeu vechashdeu. Ogni persona che ti viene, rispettalo, ma devi pensare, non pensare troppo bene di lui, perché sennò dopo ognuno fa il furbo, fa il ladro e tutti ci cascano. Devi rispettarlo, dargli la sua dignità, ma Hashdeo devi pensare che lui può essere un furfante, può essere un disgraziato, può essere un farabutto. Per cui non mancare di rispetto, ma non dargli credito che non merita. Questo davanti agli uomini. Se un uomo ti dice, io vengo da lì, vengo da là, ho fatto questo, ho fatto quello, non credere ciecamente. No, rispettalo, ma non accettare quello che lui ti dice. Kabdeo vechashdeo. Ma davanti a Hashem, davanti agli ordini divini, bisogna avere annullamento totale. Sapete che il re Shaul, il grande re della tribù di Beniamin, purtroppo è caduto nella trappola, ha fatto in questa trappola, in questo errore, quando ha fatto dei ragionamenti. Il profeta Samuele gli ha detto: vai a combattere Amalek. Lui è andato a combattere Amalek. Poi ha visto dei bestiami, delle vacche belle, grosse, grosse. Ha detto: queste vacche le tengo per fare dei bei sacrifici a Dio. Guarda che bel sacrificio che posso fare. Cosa è successo? Gli uomini di Amalek si erano travestiti, si erano trasformati con le magie sotto forma di vacche. E così lui, lasciando quelle vacche in vita, ha lasciato in vita degli Amalekiti e purtroppo non è riuscito a sterminare completamente la razza di Amalek, che noi abbiamo il dovere di uccidere. A causa di questo errore che ha fatto, questo gravissimo errore, perché Samuele ha detto: uccidi tutti, anche il bestiame, e lui ha detto: il bestiame, cosa c'è di male? Farò dei bei sacrifici per Hashem. Ma chi ti ha chiesto di fare sacrifici per Hashem? Dei bellissimi sacrifici ti hanno chiesto? No, ti hanno detto di uccidere il bestiame, gli uomini, le donne, i bambini, gli Amalek vanno sterminati. Lui non ha eseguito, a causa di questo gravissimo errore, ha perso il trono che gli era stato dato a lui e ai suoi figli, ha perso il dono della regalità. Fino ad oggi tutti i re devono essere solo discendenti di David, del suo genero tra l'altro, di Shaul, a causa dell'errore che ha fatto Shaul. Fino ad oggi noi subiamo le conseguenze dell'errore di Shaul. Gli Amalekiti, che dicono che sono tedeschi, Germania, Germania, Amalek, dice il Talmud. Ebbene, se Shaul non avesse fatto quell'errore, tutti tanti stermini sarebbero risparmiati, perché sarebbero stati sterminati completamente la discendenza di Amalek. Allora, Zach mi sta chiedendo una domanda e mi dice che perché a voce è scritto: pensa il meglio degli altri, cioè devi giudicare ogni persona nel senso positivo. E io in teoria ho detto prima che devi temere una persona, forse un furfante. Allora, credo che, se ho capito bene, questa è la domanda. Perché Avot parla, vedi una persona che sta andando in macchina di Shabbat, e tu sai che è un osservante, dici: guarda questo qui, un osservante, sta andando in macchina di Shabbat. Allora la Mishnah di Perché Avot dice: e ve dan et kol adam lechav zchut, giudicalo sempre per il bene. Cosa ne sai te? Forse ha una ferita gravissima, ha un attacco d'appendicite e deve correre in ospedale. È vero, è macchina di Shabbat, ma tu non sai le cause. Vedi una persona che si trova al ristorante non kasher e sta mangiando, dice: ah, ma guarda questo qua, va al ristorante non kasher. Cosa ne sai? Forse sta mangiando un arancio tagliato in quattro, tu non hai visto cosa nel piatto, l'hai visto nel ristorante. Allora, la Mishnah ti parla di giudicare in bene una persona quando lo vedi in una certa circostanza che ti fa pensare che lui sta facendo un peccato, che lui sta sbagliando. Questo non vuol dire che una persona che ti arriva, che non conosci, che tu gli devi dare credibilità e ascoltare quello che lui dice e credergli. Rispettalo, ma pensa che lui quel che dice può essere una bugia. E finché non lo conosci anni, sei sicuro, eccetera, tu non puoi dargli credito e dirgli sì, sei a posto finché non se ne sei sicuro. E vi dico per esperienza, ho passato un'esperienza molto amara per aver dato credibilità a una persona molto falsa e molto 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 cattiva. E fino ad oggi io soffro di questa credibilità che gli ho dato, soffro molto amaramente di questo. E io insegnerò ai miei figli e ricorderò sempre questo insegnamento del Talmud, che io non ho rispettato molto bene, che le persone vanno rispettate. Non bisogna parlare male e guardare male una persona, non sai chi è, ma vanno temute, non si sa mai chi hai davanti. Puoi avere il più grande farabutto di questa terra che si presenta a te come un angiolino, che poveretto, povero disgraziato, che lui è un angelo, che lui è bravissimo. Rispettalo, ma non dargli credibilità e non ascoltare quello che lui sta dicendo, non prenderlo alla lettera, perché le parole ognuno può inventarle, può dire quello che vuole. Ma i fatti sono quelli che contano. E i fatti si possono constatare solo con gli anni, col tempo. Ebbene, andiamo avanti. Allora, abbiamo dato un esempio di Shaul HaMelech, dell'errore che ha fatto Shaul HaMelech, che lui ha fatto troppi ragionamenti. Invece non si è comportato come Avraham Avinu, non si è comportato come Aaron, che non hanno fatto ragionamenti, hanno eseguito l'ordine divino. Shaul ha fatto dei ragionamenti, fino ad oggi abbiamo, paghiamo le conseguenze di questi ragionamenti. Fino ad oggi c'è Amalek, che oggi è Israele a causa di quell'errore che ha fatto Shaul, che lui non è che ha fatto un errore per arricchire la sua tasca, per diventare più, perché era avido di denaro, ma perché voleva fare un bel sacrificio a Dio. Ma quel sacrificio non gli era stato chiesto, ed era un errore, un grave errore. Il Talmud ci racconta un'altra storia molto forte, molto interessante. C'era un grandissimo re che si chiamava Hizkiyahu HaMelech, il re di Yehuda. C'è scritto che non c'è mai stato un re così bravo, così grande, che ha diffuso la Torah a tutta Israele. Non c'era, c'è scritto che nei suoi tempi lui ha piantato la spada per terra e ha detto, davanti al Beit HaMidrash, dove si studiava, ha detto, ognuno che non verrà al Beit HaMidrash a studiare la Torah, verrà, è meritevole che lui venga ucciso con questa spada. Da Dan a Beersheba, dal nord fino al sud, in altre parole, non si è trovato un bambino o una bambina che non conoscevano alla lettera tutte le leggi di purità e impurità che oggi i grandi studiosi di oggi non sono in grado di capire. Hezekiah Melech era un grandissimo re, fino al punto che lui doveva diventare il Messia, il grande Redentore. Ma ha fatto un errore. Era talmente grande che lui ha visto nel futuro che dai suoi figli avrà un figlio che sarà cattivo. Un figlio peccatore. Ha deciso di non sposarsi. Ha deciso di non avere figli. È venuto da lui il profeta Isaiah, mandato da Dio. Gli ha detto il profeta, Tzav le betecha, ordina la tua casa che tu stai per morire e non vivrai. Dice il Talmud, morirai in questo mondo e non vivrai nel mondo futuro. Addirittura ha perso, stava per perdere anche il mondo futuro perché ha fatto dei calcoli che non doveva fare. Ha fatto dei ragionamenti che lui non avrà dei figli meritevoli e allora è inutile che lui avrà dei figli. Ebbene, non si riesce a capire. Il grande Hezekiah HaMelech sta per perdere il mondo futuro per una causa buona, che lui non voleva avere, portare al mondo delle persone cattive. Perché è stato punito così gravemente? Lui ha voluto fare questo per un bene divino, per non portare dei bambini che faranno soffrire Dio. I maestri del Musar dicono, è vero tutto questo, lui l'ha fatto per una causa benefica, però tutto questo è partito da un suo ragionamento, è partito da una sua logica e valutazione. E questa valutazione, questa logica, Dio non ce l'ha data in considerazione. Dio ci ha dato l'ordine di procreare e chiuso. Come gli ha detto il profeta Isaia, in questi segreti divini, tu perché sei addentrato? Chi ti ha detto di entrare in questo? Questa è stata una dimostrazione di mancanza di timimut, di semplicità e di integrità, ed è per questa ragione che il grande re Hezekiah stava per perdere il trono, stava per perdere questo mondo e stava per perdere il mondo futuro. La Gemara poi racconta, continua la Gemara nel trattato di Brachot, pagina 10, una bellissima storia come si conclude, il profeta, il grande re Hezekiah si pente di questo suo comportamento e dice al profeta, per favore aiutami a pentirmi, e allora il profeta gli dice, ormai i giochi sono chiusi, e rien va plus, ormai già stato deciso. Allora il grande re Hezekiah dice, no, non è niente, è concluso, e anche una persona che sta per morire, e c'è un boia con la spada sulla sua nuca, lo sta per uccidere, non deve mai fermarsi di chiedere clemenza a Dio di salvarlo. E così poi la Gemara racconta che Isaiah non ha voluto, poi lui ha insistito, allora gli ha detto dammi tua figlia, allora Isaiah gli ha dato la sua figlia, e poi alla fine si è pentito amaramente e profondamente, e poi Dio l'ha riscattato. Si è salvato, era già sul letto della morte, era già proprio morente. Un grande miracolo. Perché si è pentito così profondamente, dal profondo del cuore, che si è salvato la vita, poi si è sposato con la figlia di Isaiah, ha avuto diversi figli, figli bravi, e anche un figlio molto cattivo, purtroppo. Ma lui non doveva fare ragionamenti di Dio e stava per perdere tutto il suo mondo futuro. Questo è l'errore di molti che fanno dei ragionamenti e fanno dei calcoli e dicono: ah, ma se noi facciamo questo, cosa succederà di questo? E perché dobbiamo fare quell'altro? E questa mitzvah cosa ci porta bene? Noi le mitzvot non le dobbiamo fare per i meriti, non le dobbiamo fare per ricevere ricompensa e non dobbiamo farle facendo dei ragionamenti cosa è meglio e cosa è peggio. Tutti i precetti sono ordini divini, dobbiamo eseguirli perché Dio ha detto di farli e dobbiamo eseguirli alla lettera. Impariamo da Aaron, dalla sua integrità. Non ha fatto ragionamenti, è salito sulle scale. Ah, le scale sono un difetto per lui, è salito volentieri sulle scale. Impariamo da Avraham Avinu. Avraham Avinu ha voluto salire, ha voluto eseguire la lettera, il comandamento divino, è andato a sacrificare suo figlio. Non facciamo l'errore di Shaul HaMelech, ha lasciato in vita il bestiame di Amalek. Non facciamo l'errore di Hezekiah HaMelech, ma rimaniamo sempre fedeli, come dice il verso nella Torah: Tamim tihiyeh im Hashem Elokecha, sarai sempre integro e completo con Hashem tuo Dio. Speriamo che tutti noi potremo essere integri, potremo essere fedeli. Potremmo seguire alla lettera la volontà di Dio senza fare ragionamenti sbagliati, perché quando uno va secondo la logica, inizia a seguire la logica, rischi di andare molto lontano e a deviare dalla strada giusta. Auguro a tutti voi di poter essere uomini esemplari e vivere l'esempio di Aaron Cohen e di Avraham Avinu. Amen, kineh ratzon. Bene, cari amici, ci sarebbero tante altre cose da commentare perché queste parashot sono ricchissime. Tra l'altro c'è un commento che è favoloso, ma vorrei a questo punto dare la parola al nostro carissimo Zach 750, che è di nostro Bruno Fua di Venezia, che da qualche settimana che non veniva più alle nostre lezioni, e la sua presenza ci è mancata, e il suo intervento ci è mancato. Allora, Zach, Bruno di Venezia, a te la parola. Illuminaci per favore, intanto vi saluto e vi auguro una buon fine settimana e un buon Shabbat. Shalom a tutti, a te la parola Zach.
Alcune domande, alcuni problemi riguardo alla parasha di questa settimana, quella che leggeremo domani. Una delle mitzvot imposte da Kadosh Baruch Hu, riferita poi da Mosè, è quella del Korban Pesach. Si parla appunto nella parasha del Korban Pesach, delle modalità, come si deve fare e perché. E si parla anche della punizione che va a colpire chi non adempisce a questa mitzvah, che è il karet, che è, è la più grave delle varie punizioni che possono prendere che possono cadere su Amisrael. E c'è un punto che lascia un po' perplesso, perché la parasha ci racconta di due persone che si rivolgono a Mosè dicendo che loro sono impedite perché sono tamè, sono impure perché hanno toccato un morto e quindi sono nella impossibilità di fare il Korban Pesach. Qui stiamo parlando del Corban del secondo anno, cioè non dell'uscita, ma dell'anno successivo. Il primo Corban, il primo Pesach fuori da Mitzrayim. Ora chiedono a Mosè come devono fare. Mosè è perplesso e dice: chiedo ad Hashem una spiegazione, una risposta a questo vostro problema. Ora la domanda è: se una persona deve fare una certa mitzvah e sa che è impura ed è impedita, tacitamente, normalmente, dice non la posso fare. Se io ho una ferita sanguinante e voglio salire a Sefer, so che non posso salire a Sefer, non vado a chiedere al rabbino, al gabbai, come devo fare per salire a Sefer dal momento che ho una ferita aperta. Semplicemente non ci salgo. Quindi si sarebbe dovuto aspettare che, prima Primo, chi è impuro e non può presentare il Corban, non facesse la domanda dicendo io non lo posso fare, mi rassegno, non lo faccio. Seconda cosa, perché Moshe Rabbeinu dà ascolto a questa richiesta e perché Moshe Rabbeinu dice vado a sentire il chiarimento da Kadosh Baruch Hu? E soprattutto, altra domanda importante, perché Moshe Rabbeinu non sapeva la risposta? Dal momento che nell'Ar Sinai Moshe Rabbeinu ha imparato tutta la Torah, nella Torah doveva esserci anche questa risposta, e lui che sapeva tutta la Torah doveva anche sapere la risposta. Quindi sono una serie di domande che si incatenano l'una sull'altra. Io ho provato a dare una risposta chat, proprio molto, molto semplice, attaccandomi al testo, alla prima domanda per quale motivo queste persone chiedono di fare la mitzvah lo stesso. Allora, noi sappiamo che tutti i korbanot, la Torah ci insegna che si devono portare, ma si devono portare in conseguenza di un qualche evento. Mi spiego meglio, c'è il korban hatat, che è un korban di espiazione per un qualche het commesso. Allora uno sbaglia, uno fa una vera involontaria e sa che deve portare un korban hatat, oppure un korban todà nell'eventualità di un evento gradevole di cui lui è stato protagonista, e quindi oppure i vari korbanot sono sempre indipendente di un qualche cosa che l'uomo fa, e dopodiché in ragione di questo porta il suo sacrificio. Questa è la prima volta in cui la Torah ci dice che tutto Israele deve portare un korban indipendentemente da quello che il singolo ha fatto, ma lo deve portare in assoluto. Primo. Seconda cosa, è la prima volta che la Torah ci dice che nell'eventualità che uno non porti questo korban, ha il karet, cioè è soggetto alla pena del karet. E quindi questo ci fa, ci dà in un certo senso la spiegazione, perché il Midrash dice che probabilmente sono i cugini di i figli di Aaron, i figli di Moshe, i quali hanno dovuto portare fuori i figli di Aaron, Nadav e Abihu, dopo che questi avevano portato un fuoco estraneo, poi sono stati colpiti e sono morti nel Bet HaMikdash, e quindi qualcuno doveva portarli fuori dal Bet HaMikdash. I cugini vanno lì, li portano fuori, questi per portarli fuori ovviamente sono rimasti, sono andati in contatto con questi cadaveri e quindi sono diventati impuri. Allora la domanda è, se io ho fatto una mitzvah e nel portarli fuori la mitzvah met, cioè quella di comunque seppellire un morto, che quindi faccio una mitzvah, per questa mitzvah divento impuro e questa mitzvah mi obbliga alla pena del karet. Quindi questa è stata la perplessità di Moshe, è stata la ragione per cui Moshe in quel momento non ha saputo rispondere, perché le ragioni di queste persone che si sono rivolte a lui erano ragioni reali e hanno detto, dal momento che ho fatto una mitzvah non vedo perché, non potendo farne un'altra, devo avere una pena così grande. E quindi va a chiedere a Kadosh Baruch Hu, il quale in realtà accetta questa richiesta di aiuto da parte di queste persone, dando una soluzione dicendo allora aspettate un mese, fra 30 giorni, esattamente al 14 del mese successivo, farete il Korban Pesach, mangiandolo poi con pane e agimo, cioè ripeti esattamente la stessa sequenza di cose, dal momento che non hai potuto farlo il 14 di Nisan, lo fai il mese successivo. Quindi, come dire, lo spunto di tutta questa domanda è come mai si è presentata la richiesta così sotto certi aspetti strana, e questa è una possibile risposta, cioè il fatto che era un corban dovuto da tutti e non in ragione di ciò che ognuno ha, o del vissuto di ognuno di noi. È stato chiaro e che tutti abbiano capito, nell'eventualità sono qui per altre spiegazioni maggiori, voglio dire.
Grazie Zach, Hazako Baruch, non riesco a togliere il video con questo nuovo Paltalk, non capisco niente. Grazie mille per il tuo contributo, era chiaro e interessante, io ho capito. Allora saluto tutti quanti, vi auguro un buon fine settimana e vi lascio con la classica canzone sottofondo. Shalom a tutti.